Percorrendo la strada regionale 203 in direzione Cencenighe, poco dopo il distributore di Morpiac, dove la strada comincia la discesa che porta a Ghirlo, a sinistra, oltre la distesa di ghiaia e il torrente Cordevole, tra alberi di abete e larice, si nota l'insegna luminosa dello stabilimento di Cencenighe della Luxottica, che ha sostituito la LAM, lavorazione artigianale minuterie metalliche, in attività in questo luogo negli ultimi anni del 70. E prima ancora, chi è del posto o ha una certa età ricorderà che sullo stesso sito sorgeva lo stabilimento di Cencenighe della Berrock Italiana Spa, specializzata nella lavorazione e fabbricazione di manufatti in gesso. Merita ricostruirne la storia. Chi scrive, per motivi di gioco e di curiosità, ricorda di aver fatto visita in compagnia di altri amici a ciò che restava di questa vecchia fabbrica in località Ilares e di averne colto il senso di abbandono accompagnato dalla curiosità di esplorare. Ma ciò che più attirava l'attenzione era il materiale di gesso, in genere pannelli scheggiati e blocchi dello stesso materiale, che regnavano sovrani in disordine e dovunque, in un caos, in ciò che restava del corpo di questa vecchia fabbrica. Un interesse che era motivato allora dal fatto che nel gioco di bambini si poteva prendere quanti pezzi si voleva allo scopo di servirsene per scrivere su una lastra come fosse una lavagna. Tutto dava l'impressione, già alla metà degli anni 70, di un reperto di archeologia industriale. Ma cosa spinse la società Berrock Italiana ad arrivare in Agordino? Si deve tornare indietro ai primi anni del 60, quando la provincia di Belluno ricevette un impulso all'industrializzazione grazie ai fondi concessi dal BIM. Già nell'aprile del 1963 il consiglio direttivo del BIM approvò i programmi di investimento presentati dalla Pirelli, dalla Berrock Italiana, dalla SMA, acronimo di Serramenti Mobili Arredamenti di Pieve d'Alpago, e dalla Elettrocostruzioni Chinalia. Il disastro del Vajont nell'ottobre 1963 fece il resto. Al di là dell'incommensurabile perdita di vite umane, che rimane tuttora una grande cicatrice, la legislazione del dopo Vajont attirò l'interesse degli imprenditori disposti a investire nella nostra provincia e determinò un'ulteriore spinta all'industrializzazione delle nostre valli. La Berrock aveva tastato il terreno, formulando una proposta di apertura di uno stabilimento in Agordino già nella primavera del 1962. Un anno in cui veniva lanciato in orbita il satellite che permetteva trasmissioni televisive dal vivo a lunga distanza, nasceva la prima musicassetta e moriva in circostanze misteriose il fondatore dell'ENI Enrico Mattei, Fidel Castro, veniva scomunicato dal Papa. A giugno del 62 il Consiglio Comunale di Cencenighe si dichiarò a favore, ritenendo che la società avrebbe creato almeno un centinaio di posti di lavoro a vantaggio della popolazione, altrimenti costretta a emigrare.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra.
quando esci dall'acqua.
La stessa comunità montana Gordina aveva invitato il comune ad esprimersi con la migliore benevolenza. La replica non si fece attendere. La società Bell Rock ricevette risposta affermativa da parte del comune circa la possibilità di poter effettuare gli scavi e i sondaggi necessari per l'apertura di una cava di gesso, auspicando del resto la costruzione a Cencenighe dello stabilimento e assicurandosi l'appoggio degli organi provinciali per la realizzazione della iniziativa. La Bell Rock aveva già altri stabilimenti in Italia. Una sede era a Ponte Ginori, in provincia di Pisa, ma la sede ufficiale era a Roma, in via De Pretis. A questo punto è opportuno aprire una parentesi. L'impresa faceva capo al gruppo dell'immobiliare Sogene Spa, nata nel 1945 e quotata in Italia e all'estero, il cui gruppo azionario di comando era il Vaticano, la Santa Sede, che aveva investito parte del denaro ricevuto dallo Stato in sede di concordato. La Sogene Immobiliare, fino alla metà degli anni 70, ebbe rilievo nell'attività edilizia, non soltanto in Italia e in Europa, Francia, Principato di Monaco, ma pure in Canada, con la costruzione di alcuni grattacieli a Montreal, un complesso in Messico e quello del Watergate a Washington, negli Stati Uniti, noto per l'omonimo scandalo che portò nel 1974 alle dimissioni del presidente repubblicano Richard Nixon. Erano proprio a Roma, alla sede del gruppo, che le lettere erano indirizzate. I tecnici della Bell Rock nell'estate del 62 effettuarono dei sondaggi, ma la cava che il sindaco di Cencenighe aveva segnalato non aveva le caratteristiche idonee e richieste per la lavorazione del gesso e risultava insufficiente per le necessità dell'azienda. Nei mesi che seguirono, i sondaggi si orientarono in altri comuni. A Vallada, alla base del Col di Frena, in località Casera, fu individuato un sito di gesso con le proprietà ritenute idonee alla lavorazione. Cencenighe, nel contempo, metteva a disposizione l'area sulla quale avrebbe dovuto sorgere lo stabilimento. Inizialmente ci si orientò alla zona di Morbiac, poi la scelta cadde su Ilares, alla destra del Cordevole, poco distante dalla confluenza con il torrente Torcol, a poche centinaia di metri dall'abitato di Faè. Una località rurale, quella dei Lares, ed evidentemente anche boschiva, come suggerisce il nome. Nell'autunno del 62, l'amministrazione comunale, entro due mesi dalla stipula dell'accordo tra Bell Rock, BIM e Comune, si impegnò ad acquistare e donare alla società l'area di quasi 58.000 metri quadrati, deliberando di eseguire i lavori di costruzione della strada comunale di servizio, che avrebbe attraversato e servito anche l'abitato di Faè, finora sprovvisto, e a realizzare gli allacciamenti idrico, elettrico e telefonico. Ma i costi di avvio dell'impianto, in cui la comunità montana Gordina riponeva molta fiducia per le opportunità di lavoro che l'attività avrebbe potuto offrire, era subordinata alla concessione dei fondi dei sovracanoni concessi dal BIM, che poi si espresse a favore qualche mese dopo, nell'aprile del 63. Nel maggio dell'anno in cui si verificò la catastrofe del Vajont, il comune di Cencenighe tenne fede alla delibera e provvide all'acquisto della superficie destinata alla costruzione dell'impianto di produzione, convinto che l'attività avrebbe dato lavoro stabile ed occupazione a una novantina di operai e un contributo valido al benessere sociale ed economico della popolazione. I lavori di edificazione dell'opificio iniziarono a giugno del 63, ma già un'altra richiesta della società pervenne in municipio. Alla società Berrock servivano altri 3.000 metri quadrati di terreno. L'amministrazione comunale, tenendo fede all'accordo, assolse anche questa richiesta, mettendo a disposizione la somma necessaria all'acquisto della superficie. In più, si impegnava verso la società a pagare 3 rate annui di un valore complessivo di 6 milioni di lire. Erano soldi allora, era una bella cifra, come contributo per le spese affrontate dalla società per la costruzione dello stabilimento. Trascorse l'estate, ricordata per l'elezione a pontefice di Paolo VI e la visita a Roma del presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy. I lavori procedevano, tanto che a gennaio 1964 il direttore della Berrock appuntava che la costruzione era in fase avanzata e con il 1 maggio del 64 lo stabilimento sarebbe entrato in funzione, anche se si ipotizzava di ultimarlo entro il 65. L'impianto stava prendendo forma. Al corpo di fabbrica si affiancava un deposito di olio combustibile suddiviso in 3 serbatoi che serviva nel ciclo di produzione per la cottura del minerale e l'essiccamento dei pannelli. Intanto lo stabilimento, in cui erano state riposte tante speranze per le prospettive di lavoro della gente del posto, aveva avviato l'attività. Tutto era pronto, compresi gli allacciamenti elettrici, telefonici e idrici. Si provvide ad assumere le maestranze, in parte occupate presso la nuova fabbrica e in parte nella cava di Vallada, dove la pala meccanica provvedeva all'estrazione del gesso, il solfato di calcio, che poi veniva caricato su camion che raggiungevano Cencenighe percorrendo i quasi 600 metri del nuovo tratto di comunale che dalla riva del Forn, incrocio con l'allora statale 203, passava per Faè e portava allo stabilimento dei Lares, dove iniziava il processo di lavorazione. L'impianto fu avviato a giugno del 64, quando la società comunicò ufficialmente di avere dato inizio alle prove di marcia. Oltre alla fabbrica per la produzione, il sito disponeva di un impianto di macinazione, di un deposito di olio combustibile e gli uffici. Il tutto per produrre pannelli prefabbricati, che alcuni des clients dell'epoca pubblicizzavano. Pannelli prefabbricati, gesso alabastrino per intonaci, stucchi, modelli e finiture, pannelli fonoassorbenti e isolanti, manufatti che potevano essere consegnati ai clienti direttamente in cantiere. Per le consegne ci si affidava un camion di altre ditte locali, non disponendo neanche di un automezzo proprio. Opuscoli che riportavano in alto il logo dell'azienda, una campana contornata dalla denominazione e dal nome degli stabilimenti toscani di Montecatini, Val di Cecina e Volterra, che funzionavano oltre a quello di Cencenighe. Se da un lato l'opificio contribuiva ad alimentare le speranze di chi vedeva un'opportunità di lavoro per tanti, ottimisticamente si era calcolato che le maestranze occupate potevano essere anche 150, dall'altro c'era chi si fermava alla realtà dei fatti. Uno di questi, nell'estate del 1964, a pochi mesi dall'entrata in funzione dell'impianto, fu la constatazione dei fumi che si alzavano dal frantoio e dalla conseguente patina bianca che ricopriva la vegetazione e la zona limitrofa. I vigili sanitari provinciali relazionarono dettagliatamente la dinamica, utile anche a capire come si svolgeva il ciclo di lavorazione alla Berrock. Scrivevano: a mezzo di olio combustibile denso si produce aria calda, la quale cuoce il minerale di gesso che viene immesso in un mulino a pale. Una volta macinato, il gesso viene separato dalle impurità con potenti getti d'aria. In teoria, detto processo di lavorazione non dovrebbe causare perdite del minerale lavorato, ma in pratica, al termine del ciclo di lavorazione, si ha l'uscita non solo di aria, bensì di aria mista a polvere di gesso. La perdita di una parte del gesso si ha soltanto nell'impianto che produce gesso a rapida presa e non in quello che produce gesso a lenta presa. Poiché nella vallata in cui sorge la fabbrica sopradescritta il vento spira di giorno in direzione di Cencenighe, sito a un chilometro a monte, e di notte in direzione di Listolade di Taibon, sito a 4 km a valle, scrivevano i sanitari, la lavorazione del minerale grezzo si effettua soltanto nelle ore notturne, in quanto, data la sinuosità della vallata e la maggiore distanza dal più vicino centro abitato, si pensava che la polvere si depositasse prima di raggiungere l'abitato di Listolade. L'ingegnere responsabile dell'opificio, non appena a conoscenza dei reclami, ha adottato immediatamente dei dispositivi empirici per la risoluzione dell'inconveniente. La polvere viene fatta passare attraverso delle capaci serpentine e quindi filtrata attraverso delle ruvide tele di sacco. Così concludevano i sanitari. A pochi mesi dall'inizio dell'attività, nel 64, lavoravano presso il gessificio, che è ancora in fase sperimentale e non completo, poiché mancano alcuni padiglioni, si annotava all'epoca, lavoravano 41 operai e 6 montatori che si alternavano in 3 turni di lavoro. Però la popolazione non era affatto contenta per i fumi e la polvere che si alzavano dall'impianto. Seguiva una nota in cui si invitava il direttore dello stabilimento a prendere i provvedimenti per limitare l'inquinamento atmosferico a tutela dell'ambiente e della salute della popolazione. Il direttore, nel contempo, inviò un'ulteriore richiesta di contributo al comune di Cencenighe, che glielo concesse, sempre fiducioso di avere un riscontro in termini di occupazione e quindi un miglioramento economico e sociale. Al momento il comune aveva già donato alla società romana Berrock ben 60.000 metri quadrati di terreno e 7 milioni di lire per affrontare le spese di costruzione dell'impianto. A questo si aggiungeva il contributo del BIM. Dati incontrovertibili e cifre non di poco conto che rivelano le opportunità di investire nel progetto di una società su scala industriale che pochi anni dopo avrebbe dimostrato tutta la sua fragilità. Help, I need somebody. Help. L'anno in cui Bobby Solo cantava Una lacrima sul viso, moriva il leader comunista Palmiro Togliatti e gli Stati Uniti iniziavano le diatribe con il Vietnam, sfociate in una guerra sfiancante, il 64 lasciava il posto al 1965. Un'altra nube si addensava sulla Bell Rock, ma questa volta non si trattava di una nuvola di polvere di gesso. La soprintendenza alle Belle Arti di Venezia aveva espresso parere negativo circa il funzionamento della cava a Vallada. Questo avrebbe significato un problema non sottovalutabile che avrebbe rallentato, se non fermato, l'attività della Bell Rock, che nel gennaio 1965 vedeva occupati circa 60-70 operai. La questione si risolse e l'attività di estrazione poté proseguire. La produzione di pannelli in gesso procedeva, anche se forse le aspettative relativamente all'incremento dell'occupazione, oltre le centinaia di unità, erano state disattese. In ogni modo, la Bell Rock era una realtà industriale che si affiancava a quelle più tradizionalmente artigianali legate al comparto del legno, come la Tissi del Ghirlo, che dopo l'improvvisa morte del suo fondatore, il senatore Attilio Tissi, nell'agosto del 59, avrebbe intrapreso la strada della fabbricazione di casette prefabbricate dall'inconfondibile tetto spiovente. Ma nuove prospettive erano garantite dallo stabilimento della Luxottica di Agordo, la fabbrica Rizzato, entrambe ad Agordo, solo per citarne alcune, o le piccole ditte artigiane di produzione di minuterie metalliche legate al comparto dell'occhialeria, che si sarebbero diffuse negli anni 70.
La verità mi fa male, lo so.
Allo stesso modo cominciavano a dare garanzie gli impianti di risalita che si univano alla diffusione del turismo invernale ed estivo.
Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
La verità mi fa male, lo so.
Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più.
La verità mi fa male, lo so.
Dovresti pensare a me.
Ma torniamo al racconto. Arrivò l'alluvione del novembre 1966 e la vicinanza dell'impianto al torrente Torcol comportò un evidente pericolo per la zona industriale della società Bell Rock, come ebbe modo di annotare il sindaco di allora Gio Batta Rossi all'indomani dell'evento, visto che il Torcol depositò a valle una notevole quantità di materiale ghiaioso. Superata l'alluvione, l'attività procedeva. Arrivò il 1968, l'anno delle contestazioni studentesche, quindi il 69, quando a luglio l'uomo mise piede per la prima volta sulla Luna. A settembre, un dipendente dello stabilimento di Cencenighe si appellò al comune per chiedere l'intervento dell'amministrazione relativamente al licenziamento in tronco di 3 operai da parte del direttore dello stabilimento. Per l'azienda il provvedimento era legittimo e rientrava nelle norme che regolavano i rapporti di lavoro. Un comportamento che solleva tuttora qualche perplessità e lascia supporre che nell'aria ci fosse una certa tensione, che divenne ben più tangibile in seguito, quando via via le commesse diminuivano. La la Bel Rock italiana, a nome del liquidatore Angelo Dino Zantedeschi, informava il BIM, consorzio dei comuni del bacino imbrifero montano del Piave, la comunità montana Gordina, il sindaco di Cencenighe, che in data 17 aprile 1971 l'assemblea degli azionisti della Bel Rock Italiana SPA aveva deliberato la messa in liquidazione della società in ragione delle difficoltà operative di mercato emerse per la gestione del centro di produzione di Cencenighe. In una nota dell'Ispettorato del Lavoro si evidenziava che lo stabilimento aveva dovuto sospendere l'attività per la mancanza di commesse da parte di imprese edili della zona di Belluno e del nord Italia. La questione era seria. La situazione spinse il sindaco, la comunità montana Gordina, la Camera di Commercio e l'allora onorevole Arnaldo Colleselli ad affrontare il problema della chiusura dello stabilimento di Cencenighe. La stasi del lavoro dovuta alla contrazione delle commesse aveva determinato la riduzione delle maestranze che a novembre del 71 erano di sole 13 unità. Ma quello che solleva le perplessità era l'atteggiamento dei vertici della società Bel Rock, che dimostrarono poca collaborazione, stando ai documenti esaminati, e un disinteresse verso il grave disagio che si era venuto a creare collocando gli operai in cassa integrazione.
Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?
La società non dava garanzie circa il mantenimento del posto di lavoro e agiva in modo poco trasparente, almeno è quello che traspare leggendo i documenti. A dimostrazione era pure il fatto che la pala meccanica era stata portata via dalla cava di Vallada al buio e senza neppure avvisare l'operaio responsabile. Il malumore della popolazione era evidente.
Poesia di un amore profano, la paura d'essere preso per mano, che ne sai? L'amore mio, che ne sai di un ragazzo?
Si aprì un'avvertenza sindacale che portò a dicembre 1971 ad un incontro con i dirigenti della società, che ebbe solo come unico effetto la conferma della chiusura dello stabilimento di produzione e della cava di Vallada. Il 26 febbraio 1972 i 13 operai venivano licenziati e l'azienda si impegnò a corrispondere soltanto le integrazioni per gli assegni familiari non percepiti dai lavoratori, così come era risultato dall'accordo con i sindacati. In 10 anni si apriva e si chiudeva la parentesi della Bel Rock, un epilogo insperato per un impianto che aveva fatto sorgere notevoli aspettative, principalmente da parte di chi aveva creduto e investito non poco in questa società, come il comune di Cencenighe in primis, forse ingenuamente ma in buona fede, e il BIM. Aspettative tradite che dopo 50 anni, rileggendo la documentazione, fanno emergere un comportamento equivoco ed ambiguo da parte della società Bel Rock e del suo direttivo, sicuramente poco lungimirante ed opportunista. Gli stessi dubbi che nascono intorno alla società Sogene Immobiliare, che controllava la Bel Rock e che nel 1973 fece registrare un capitale sociale di 158 miliardi, un capitale notevole. Ma nessuno a Roma mosse un dito per cambiare le sorti di questa piccola meteora industriale dell'Agordino, chiamata Bell Rock. Qualcuno ha osservato che le caratteristiche e le qualità del gesso estratto in zona lo rendevano meno competitivo rispetto a quello delle cave toscane. Se così fosse, si trattò di un calcolo errato da parte della società Bell Rock e non certo di chi credette nelle opportunità lavorative e investì con fiducia nel progetto. Una fiducia che inconsapevolmente e forse inaspettatamente sarebbe stata ripagata negli anni a venire. Erano gli anni della disco music e anche in Agordino si ballava sulle note dei Bee Gees, impazzava la febbre del sabato sera. Dopo qualche anno di abbandono, il vecchio corpo di fabbrica della Bell Rock, in località Ilares, attirò l'attenzione di Benito Orzes, che intorno al 1978 trasferì la ditta LAM, lavorazione artigianale minuterie metalliche, dando nuova vita al sito e offrendo possibilità di lavoro nel comparto dell'occhialeria. Una realtà che poi è continuata con Luxottica. Luisa Manfroi per Radio Più.